Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Voi sarete miei testimoni. È questo il motto tratto dagli Atti degli Apostoli con cui oggi, 23 ottobre, la Chiesa Cattolica celebra la Giornata Missionaria Mondiale.
Un appuntamento particolare anche perché proprio quest'anno ricorre il bicentenario della fondazione di quella che oggi conosciamo come Missio.
Ne parleremo a breve. Oggi vi proponiamo anche un servizio sul fondatore del movimento di comunione e liberazione, Don Giussani, di cui invece ricorre il centenario.
Ma prima di dare il via ai due servizi, vogliamo parlarvi della visita di padre Johann Sauka, segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, al patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Kirill.
Bentrovati a Chiesa in diretta da Gioele Anni
e buona domenica da Gael Kurtens. Chiese come costruttrici di pace. È di questo che hanno parlato lo scorso 17 ottobre a Mosca padre Johann Sauka, segretario generale ad interim del Consiglio Ecumenico, e il patriarca Kirill, capo della Chiesa Ortodossa Russa, la più grande chiesa membro del Consiglio Ecumenico e forse anche quella che desta più preoccupazione tra le 350 chiese riunite nell'Organismo Ecumenico Mondiale con sede a Ginevra.
Il motivo per cui siamo venuti qui è vedere cosa possiamo fare insieme per fermare lo spargimento di sangue e il pericolo di una conflagrazione nucleare, ha detto padre Sauka a Kirill.
Il capo della Chiesa Ortodossa Russa, il quale non ha mai fatto mistero del suo appoggio al presidente russo Vladimir Putin e alla sua guerra in Ucraina, ha fatto eco a padre Sauka.
Come operatori di pace, ha infatti detto Kirill, dobbiamo fare tutti gli sforzi per portare la pace attraverso il dialogo ed evitare qualsiasi conflitto o violenza.
Parole che quantomeno stonano di fronte alla recente intensificazione dei bombardamenti russi su tutta l'Ucraina, per non parlare dell'annessione coatta alla Russia delle quattro regioni del sud-est ucraino. Ma per Kirill le difficoltà del nostro tempo non provengono dalle chiese, ma dal contesto politico che secondo lui costituisce un pericolo estremo.
Le chiese oggi non devono buttare altra benzina sul fuoco, ha aggiunto Kirill, e a Sauka ha detto «Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per spegnere l'incendio». Da questo punto di vista il Consiglio Ecumenico, secondo Kirill, riveste una funzione molto importante.
Durante l'incontro, sempre Kirill avrebbe affermato che non esiste guerra santa e che la guerra metafisica, concetto a cui il patriarca ha ripetutamente fatto ricorso in questi mesi per giustificare il conflitto armato in Ucraina, ecco, questa guerra metafisica tra il bene e il male non sarebbe riferita all'uccisione di persone fisiche, bensì ad una citazione della lettera di Paolo agli Efesini.
Kirill dice di riferirsi alla lotta contro le potenze e le autorità oscure del mondo, potenze che secondo lui minaccerebbero i valori del Vangelo. Naturalmente, aggiungiamo noi, tra i precetti evangelici figurano i comandamenti non uccidere e non rubare, ma anche ama il prossimo tuo.
Come valutare dunque questo incontro tra padre Sauka e il patriarca Kirill? Lo abbiamo chiesto al teologo valdese Fulvio Ferrario, profondo conoscitore del movimento ecumenico e attento osservatore dei risvolti ecclesiastici di questa guerra russa contro l'Ucraina.
Io direi tre cose rispetto a questo incontro. La prima è che è bene che ci sia stato. In ogni caso, il segretario pro tempore del Consiglio Ecumenico ha fatto quello che ci si aspettava che facesse appena la possibilità si fosse presentata. La seconda, vorrei prendere una affermazione di Kirill: le chiese non devono buttare benzina sul fuoco. Credo che questo sia vero e valga anche per le chiese occidentali, cioè non si tratta di appassionarsi a giochi di guerra. La terza però è che Kirill fino adesso ha fatto il contrario, cioè ha esattamente gettato benzina sul fuoco e le parole gentili nei confronti di padre Sauka non cancellano quello che è stato. È stato, ripeto, un incontro importante con i suoi limiti. I personaggi sono noti, sappiamo quello che possiamo aspettarci e quello che in questo momento non è saggio attendersi. Diciamo comunque di Kirill che la sua affermazione ci è giunta, la prendiamo per buona in ciò che dice, non la misuriamo su quello che egli ha fatto.
Giriamo pagina ora per dedicarci al bicentenario della nascita dell'Opera per la propagazione della fede, conosciuta oggi con il nome di Missio.
Ad inventare a Lione, in Francia, questo sistema in fondo semplice ed efficace fu un'allora giovanissima Pauline Jaricot. Come viene celebrato questo anniversario nella Svizzera italiana? Corinne Zaug ne ha parlato con Chiara Gerosa di Missio e con Don Jean-Luc Farin, nuovo copresidente della Conferenza Missionaria della Svizzera italiana.
Attualmente sono 23 e si trovano in 15 paesi diversi. I missionari e i volontari sostenuti dalla Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana. Sono uomini e donne, sacerdoti, suore e laici appartenenti alla diocesi, a ordini religiosi o anche ad altre associazioni o gruppi che si riconoscono nei valori e nel messaggio della Chiesa e che, chi per poco, chi per tutta la vita, hanno lasciato il Ticino per il Congo, la Bolivia, l'Ecuador, Haiti, ma anche solo per la vicina Italia. Oggi, nel corso di questa giornata missionaria, che cade ogni anno la terza domenica di ottobre, sono loro e le persone tra cui vivono e con cui lavorano ad essere al centro delle celebrazioni liturgiche nelle parrocchie svizzere e in quelle del mondo intero. Una giornata che quest'anno taglia il traguardo dei 200 anni e che si intreccia con la vita non di un barbuto missionario, ma con quella di una ragazzina, Pauline Jaricot, beatificata da Papa Francesco lo scorso 22 maggio. Ne parliamo con Chiara Gerosa, responsabile per la Svizzera italiana di Missio, organismo che si occupa, oltre che della raccolta di fondi per sostenere progetti, anche di promuovere l'informazione e la sensibilizzazione missionaria in Svizzera.
Pauline è un personaggio molto particolare perché trovo che a 19 anni ha avuto un'intuizione di cui non era pienamente cosciente, probabilmente, perché lei ha riunito intorno a se stessa delle persone, amici suoi, conoscenti suoi e operai delle fabbriche gestite da suo papà, per pregare e per raccogliere dei soldi. Quindi con una preghiera al giorno, una moneta alla settimana, sotto questo slogan, ha riunito intorno a sé 10 persone che poi a loro volta hanno creato altri gruppi.
E questo è stato il modesto seme da cui ha preso il via una rete missionaria mondiale, l'opera della propagazione della fede, che oggi è chiamata Missio. Un'opera nata dal cuore di una giovane donna e che ha saputo attraversare secoli e cambiamenti epocali, mantenendosi ancora oggi necessaria e feconda.
La figura di Pauline è stata davvero riscoperta, la stiamo ancora riscoprendo quest'anno, nella sua semplicità. Io sono rimasta molto colpita dalla semplicità, è una parola che ripeto spesso, perché immaginiamo il contesto di missione con tutte le sue complicazioni e difficoltà, ma lei è partita da azioni semplicissime. E certo, nel nostro ideale forse di missione, certo vediamo una grande evoluzione. Oggi parliamo molto di più e vediamo piuttosto l'accento a quello che è scambio tra chiese, a quello che è dialogo, a condivisione, quindi non un nord che va al sud per imporre, ma va con piccoli passi, con delicatezza al sud per prima di tutto condividere, conoscere, imparare. Quindi si cammina insieme, passo dopo passo, si cerca di capirsi, di imparare l'uno dall'altro e di condividere. Questo è un concetto di missione che forse non è nuovo nel 2022, ma è importante portarlo avanti proprio con questa idea, cioè la missione è camminare insieme prima di tutto.
Nella Svizzera italiana Missio svolge le sue attività in stretta collaborazione con la conferenza missionaria, la CMSI, un'associazione condotta per oltre 20 anni da Mauro Clerici, ora dimissionario, e che nel corso dell'ultima assemblea ha conosciuto importanti cambiamenti. Ne parliamo con Don Jean-Luc Farin, neopresidente dell'associazione insieme a Luca Fadini, e che con Ida Lurati, Elisa Maricelli e Chiara Gerosa Adamoli costituisce il nuovo comitato della CMSI.
Le forze nuove, giovani, fa sempre bene, perché comunque è l'occasione per rivedere un po' le attività, per rivedere le priorità. Ringraziando Mauro Clerici, ringraziamo anche Rosalba Bianchetto, che è stata dentro diversi anni nel comitato. E vediamo, certo, ognuno viene poi un po' con la sua esperienza, con le sue novità, e vedremo cammin facendo come assieme in questo nuovo gruppo possiamo essere al servizio poi di un'intera comunità a livello della diocesi di Lugano.
Un rinnovamento che immagino coincida anche con la voglia, la volontà di imboccare vie nuove.
Sicuramente vorremmo rinnovare la parola missione senza aver troppe remore, troppe vergogne, però considerando che anche qui è importante recuperare un po' una dimensione missionaria, di apertura verso l'alto, di attenzione verso l'alto. E quindi non solo verso il sud, ma soprattutto qui nelle nostre comunità, all'interno della nostra società ticinese, sì, per poter portare assieme poi quella che è la realtà e le sfide di oggi.
Sfide che si giocano quindi non solo altrove, ma anche nella cosiddetta missione interna, forse meno accattivante e spettacolare di quella ad Gentes.
Missione interna, certo, forse meno stuzzicante, ma noi la riteniamo altrettanto importante. Pauline Jéricot già 200 anni fa aveva toccato il mondo degli operai e all'interno di questo mondo allora molto povero era riuscita a provocare una solidarietà internazionale e una rete di preghiera. Quindi anche all'interno del nostro tessuto, all'interno delle nostre comunità, abbiamo proprio l'urgenza, direi, di rinnovare questo spirito missionario per le nostre reti pastorali, per le nostre comunità diocesane.
Una missionarietà quindi a tutto tondo, fatta di invidi, arrivi, anche perché è cambiato nel tempo il concetto stesso di missione.
L'ad gentes, il verso il sud, io credo che rimarrà. Noi comunque abbiamo ancora progetti diocesani aperti, siamo in relazione col sud del mondo e credo che è urgente, indispensabile per la diocesi di Lugano non dimenticare questo invio. Non possiamo essere solo territorio di arrivo per mantenere strutture pastorali che hanno fatto il loro tempo, ma dobbiamo continuare a essere anche una diocesi di invio per poter rinnovare poi le risorse che vogliamo impiegare nella nostra diocesi.
Haïti chérie, plus bel pays passé où non point, faut moi te quitter, pour moi te capable comprendre valeur.
Torniamo ora a Chiara Gerosa per chiederle come si svolgerà nel concreto la giornata di oggi.
Da qualche anno non abbiamo più una giornata missionaria ticinese, ma la si svolge nelle parrocchie. Quello che mi piace però ricordare è che nella giornata missionaria c'è una colletta che va al Fondo di Solidarietà Mondiale. Significa che mentre noi nelle nostre parrocchie ticinesi stiamo raccogliendo questa moneta che mettiamo nel nostro cestino che passa, lo stanno facendo anche nelle Filippine, anche in Chad, ad Haiti, nel resto del mondo stanno compiendo questo gesto. E quando vedo questo cestino in questa domenica, ricordo che tanti altri fratelli della Chiesa Universale stanno facendo lo stesso gesto.
Oltre a questo gesto concreto a sostegno delle missioni nel mondo, Missio prevede anche alcune iniziative che in questo bicentenario dalla sua nascita in occasione della beatificazione di Pauline Jéricot proseguiranno fino al mese di maggio del prossimo anno. Di che cosa si tratta?
Quest'anno Missio Svizzera soprattutto ha scelto di fare un'azione che si chiama la ricerca delle Pauline, sempre su questo motto voi sarete miei testimoni, perché ci siamo detti vogliamo essere una chiesa in uscita ma anche in rete. perché la base di questo essere chiesa in uscita è non andare soli. Gesù non ci ha mai mandato soli, ci ha sempre mandati a due, quindi iniziamo ad uscire, a metterci in rete, a conoscere i nostri fratelli, e questa è proprio la base di missio. Lo scopo non è mai andare ad insegnare, ma sempre lavorare insieme. Una chiesa in uscita che non si conosce, che non si conosce nelle proprie viscere, che non conosce come l'altro pensa, agisce, è una chiesa che è morta in partenza per me. Prima la presenza, prima la conoscenza, e poi piano piano si può uscire insieme. E uscire non significa solo partire, prendere la valigia e andare a chilometri e chilometri di distanza. Possiamo uscire semplicemente dalla nostra porta di casa, o addirittura rimanerci e essere missionari, magari sensibilizzando anche chi sta intorno a noi o noi stessi.
Il 15 ottobre del 1922 nasceva a Desio, in Italia, Don Luigi Giussani, fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione.
A un secolo dalla nascita ripercorriamo la storia e le idee di Don Gius con un'intervista a chi lo ha conosciuto da vicino, il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano, che in gioventù fu suo stretto collaboratore. Tu, Gioele, lo hai sentito?
È bella la strada per chi cammina, è bella la strada per chi va, è bella la strada che porta a casa e dove
voi cantate spesso nei vostri incontri il canto La strada. Giussani, proprio usando la metafora della strada, diceva: l'autorità assicura la strada giusta, il carisma rende bella la strada.
Ed ho già nostalgia di te.
E siamo riuniti per commemorare il centenario della nascita di Monsignor Luigi Giussani, e lo facciamo con gratitudine nell'animo. Don Giussani è stato padre e maestro, è stato servitore di tutte le inquietudini e le situazioni umane che andava incontrando nella sua passione educativa e missionaria.
È bella la strada.
La strada è un brano di Claudio Chieffo, cantautore vicino al Movimento di Comunione e Liberazione. Chieffo era molto legato a Don Luigi Giussani, che di CL è stato il fondatore, una figura centrale nel Novecento della Chiesa Cattolica, quella di Don Giussani, amato, stimato e anche discusso, proprio come il movimento che lanciò come gioventù studentesca nella Milano degli anni 50. Giussani nasceva a Desio, in Brianza, il 15 ottobre 1922. Esattamente 100 anni più tardi, il fondatore è stato ricordato con eventi e iniziative dai gruppi di CL in tutto il mondo, anche in Ticino. E lo scorso sabato 15 ottobre a Roma, in un'udienza con i rappresentanti di Comunione e Liberazione, Papa Francesco ha celebrato la figura di Giussani.
La Chiesa riconosce la sua genialità pedagogica e teologica, dispiegata a partire da un carisma che gli è stato dato dallo Spirito Santo per l'utilità comune. Non è una mera nostalgia ciò che ci porta a celebrare questo centenario, ma è la memoria grata della sua presenza.
Ma chi era Don Luigi Giussani? Quali aspetti del suo carattere colpivano chi lo ha conosciuto da vicino?
Giussani era uno che non ti lasciava mai quieto.
Chi parla è il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano, che da stretto collaboratore di Don Giussani contribuì alla fondazione e diffusione di Comunione e Liberazione. Tra i suoi ricordi spicca la capacità di Giussani di leggere nel profondo delle persone che incontrava.
Capiva subito con un colpo d'occhio il tuo stato d'animo, la posizione in cui eri, e se ti sentiva distaccato o chiuso su di te ti provocava, trovava la strada, ti chiedeva. Aveva un tono di carattere irascibile, però c'era sempre una cura, un'attenzione del bene della persona che aveva davanti, molto molto esplicita, molto chiara.
Negli anni 50 il giovane Angelo Scola è uno studente in Lombardia. È passato molto tempo, ma ancora oggi Monsignor Scola ha ben presente il primo incontro con Don Luigi Giussani.
Era il 58 e io facevo l'ultimo anno del liceo classico a Lecco, dove sono nato. Rimasi colpito sia dallo stile di comunicazione di Don Giussani, sia dal titolo che aveva dato alla sua lezione, che era Gioventù come tensione. Si vedeva subito che era uno che ci credeva e questo suscitava attrattiva. In secondo luogo, diceva le cose in una maniera che lui stesso ebbe a chiamare esistenziale.
Gesù Cristo, sostiene Don Luigi Giussani, ha a che fare con ogni aspetto dell'esistenza umana. Nelle esperienze di una vita piena e generosa, nell'incontro con le altre persone, è possibile conoscere il Signore. L'esperienza di Gioventù Studentesca prima e di Comunione e Liberazione poi è fortemente innovativa. Negli anni 70 un bel documentario della TSI è dedicato proprio a CL e a Don Giussani viene rivolta una domanda provocatoria.
20 anni fa ormai, fondando Gioventù Studentesca, che è poi diventata Comunione e Liberazione, ha sentito il bisogno di reinventare la Chiesa?
La risposta di Don Luigi Giussani, con il suo tono di voce stentoreo, è un piccolo manifesto del suo pensiero e della sua azione.
Io non ho sentito altro che il bisogno di vivere quello che mi era stato insegnato, di vivere con più intelligenza, con più impegno, quello che mi era stato insegnato. D'altra parte la Chiesa deve essere sempre reinventata. Se non è reinventata quotidianamente e personalmente, la Chiesa diventa stereotipo, uno stereotipo, diventa uno schema, diventa clericalismo o moralismo.
Non tutti sanno che tra le esperienze fondamentali nella formazione di Don Luigi Giussani ci sono anche approfonditi studi ecumenici. Durante il dottorato in teologia, le sue ricerche si concentrarono sia sul cristianesimo ortodosso dell'Europa orientale, sia sulla teologia protestante americana. E la tesi di dottorato di Giussani fu dedicata a Reinhold Niebuhr, uno dei più importanti teologi riformati statunitensi del XX secolo. Negli stessi anni Giussani insegnava al liceo Berchet di Milano e dava vita ai primi nuclei di Gioventù Studentesca. Il confronto con i testi di Niebuhr e il contatto quotidiano con gli alunni alimentarono il pensiero di Don Gius.
È bella la strada per chi cammina, è bella la strada per chi va.
Don Luigi Giussani è morto nel 2005 a 83 anni. Il movimento di Comunione e Liberazione, da lui fondato, era già diffuso in tutto il mondo. Nell'udienza in occasione dei 100 anni dalla nascita di Giussani, lo scorso 15 ottobre, Papa Francesco ha invitato i membri di CL a proseguire nell'azione missionaria.
Carissimi, vi incoraggio a trovare i modi di linguaggi adatti perché il carisma che Don Giussani vi ha consegnato raggiunga nuove persone e nuovi ambienti, perché sappia parlare al mondo di oggi. Che è cambiato rispetto agli inizi del vostro movimento?
Il mondo è cambiato e anche Comunione e Liberazione vive un periodo di cambiamenti. Proprio Papa Francesco ha chiesto al movimento, come ad altre associazioni di laici impegnati nella Chiesa, di modificare i propri statuti direttivi. Gli incarichi di responsabilità dovranno avere una durata al massimo di 10 anni e il successore di Giussani, Don Julián Carrón, si è dimesso nel novembre del 2021 per facilitare la transizione interna. Secondo il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano e in passato stretto collaboratore di Don Luigi Giussani, questo tempo rappresenta un'opportunità per CL.
La sollecitazione che viene dal Papa e dalla Santa Sede è provvidenziale, anche se farà fare un po' di fatica ai membri di CL, ai leader, ma io sono sicuro che questa è un'esperienza ecclesiale in tutte le sue forme molto solida, che non faticherà ad obbedire alla Chiesa e a ritrovare ancora maggior slancio anche missionario dentro la realtà in cui versa la società e la Chiesa di oggi.
E in un passaggio dell'udienza ACL lo scorso 15 ottobre, Papa Francesco ha rivolto un messaggio ben preciso a Comunione e Liberazione.
So, cari amici, fratelli e sorelle, che non sono per niente facile i periodi di transizione, quando il padre fondatore non è più fisicamente presente. Bisogna ringraziare padre Julián Carrón per il suo servizio nella guida del movimento durante questo periodo e per aver mantenuto fermo il timone della comunione con il pontificato. Tuttavia non sono mancati seri problemi, divisioni e certo anche un impoverimento nella presenza di un movimento ecclesiale così importante come Comunione e Liberazione, da cui la Chiesa e io stesso spera di più, molto di più.
La strada, insomma, continua per Comunione e Liberazione. Tra la fedeltà al carisma di Don Giussani nel centenario della nascita del fondatore e il rinnovamento al passo con i tempi.
Prima di salutarvi, segnaliamo ancora qualche appuntamento.
Oggi alle ore 16, nella Cattedrale di San Lorenzo a Lugano, verrà celebrata la Messa d'Addio di Monsignor Valerio Lazzeri. Per permettere di seguire l'evento anche a coloro che non dovessero trovare posto in cattedrale, nel giardino del Palazzo Vescovile sarà allestito uno schermo gigante con dei posti a sedere.
Numerosi sono oggi poi gli appuntamenti per la giornata missionaria mondiale in Svizzera italiana. Vi segnaliamo in particolare l'incontro che ci sarà a Rivera. Dopo la messa delle 10:30, i coniugi Maria Laura e Sebastiano Pron, tornati recentemente da Haiti, racconteranno della loro esperienza. Vi invitiamo ad andare sul sito missio.ch, dove potrete trovare tutti gli altri appuntamenti nella Svizzera italiana.
E con questo è davvero tutto. Grazie a chi è rimasto in ascolto e un ringraziamento anche al tecnico Michel Fleischmann, che oggi ha lavorato con noi in studio. A tutti e tutte, buona domenica!